Alphaville.
Oggi ci occupiamo di un testo che non ha mai visto la luce, il Nuovo Manifesto, ad opera di Theodor Adorno e Max Horkheimer. Questi due filosofi tedeschi, tra i più importanti del Novecento, si sono a lungo interrogati sulle idee da porre appunto alla base di un documento politico in parte ispirato al manifesto del Partito Comunista. Il loro progetto si sviluppò attraverso lunghe conversazioni in due momenti, e cioè nel 1939 e nel 1956. Il manifesto compiuto non vide, come detto, mai la luce, ma oggi possiamo leggere queste riflessioni nella loro forma completa in italiano per la prima volta. Il volume è uscito per Castelvecchi con il titolo Verso un nuovo manifesto. Lo ha curato Nicola Emeri, che è già collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, lei è filosofo, presidente della Fondazione Max Horkheimer, direttore degli incontri internazionali Max Horkheimer e autore di numerosi saggi tradotti anche negli Stati Uniti e in Francia, per esempio il recente contributo al volume su Horkheimer Avant le Crépuscule per le edizioni Classique Garnier. Allora, Adorno e Horkheimer nelle loro conversazioni si ispiravano al manifesto del Partito Comunista, ma quali aspetti volevano riprendere del famoso testo di Marx e in che modo volevano superarlo o aggiornarlo, visto che appunto si parla di nuovo manifesto?
Ma evidentemente vi è una differenza temporale, no? Fra il 1848, anno incandescente di moti rivoluzionari, l'anno appunto in cui Marx e Engels scrissero il manifesto del Partito Comunista, e questi tentativi di Horkheimer e di Adorno di scrivere una sorta di nuovo manifesto, no? Tentativi che iniziano nel 39, come documentato per la prima volta in questa edizione, e 39 anno infausto, anno che per riprendere Adorno, nel quale il mondo è un inferno, e che è segnato quell'anno appunto dal patto di non aggressione tedesco-sovietico, e dunque da una crisi, da uno shock per tutti i comunisti che vedono appunto l'Unione Sovietica a venire a patti, e anzi segretamente spartirsi, fare un progetto per spartirsi la Polonia con il nazionalsocialismo. Quindi un anno shock, quello in cui scrivono, e proprio per reagire a questo shock cominciano a elaborare una visione di un marxismo che non è assolutamente ascrivibile a quello dello stalinismo, a quello sovietico. Ecco, quindi una grande differenza temporale rispetto al progetto di Marx. Poi naturalmente c'è la loro cultura, c'è la cultura di un Adorno e di un Horkheimer, intellettuali finissimi, che guardano Marx, ma al contempo sanno bene che si può rifare ciò che si ama solo rinunciandovi, no? E rinunciandovi per contingenze storiche, per congiunture politiche storiche. Ovviamente nel 39 il proletariato non era più diciamo era in procinto di trasformarsi, e a loro avviso, secondo la loro diagnosi, il proletariato non costituiva più quel soggetto rivoluzionario capace appunto di portare al regno della felicità, no? Perché in comune, diciamo, la sua domanda, mi domanda che cosa hanno che cosa viene mantenuto del manifesto di Marx e Engels? Viene mantenuto indubbiamente il progetto, l'anelito per una società in cui sia possibile essere felici, no? E viene mantenuto indubbiamente la critica, e se si può dire anche il disgusto per una società segnata da rapporti di produzione, quelli capitalistici, che impediscono la felicità nella misura in cui costringono a un lavoro salariato e a condizioni spesso molto dure la maggioranza della popolazione, no? Quindi c'è questo anelito anticapitalistico che si mantiene. Adorno nel dialogo del 39 ribadisce a più riprese: sono ancora marxista, anzi dobbiamo trovare un'altra forma di marxismo per tirarci fuori da quello che lui definisce un inferno, no? Analogamente Horkheimer.
E quale idea di marxismo quindi hanno elaborato? Quali sono i punti più rivoluzionari rispetto al testo precedente?
Adesso Come tutti sanno, Adorno e Horkheimer sono autori di grandissimo livello e si tratterebbe di fare il punto su tutto quello che viene definito il marxismo occidentale, no? Per rispondere debitamente. Per queste rapide annotazioni possiamo dire che diciamo vi è un rapporto con la nozione di capitalismo di Stato, per esempio, che varia totalmente la prospettiva, perché secondo Horkheimer e Adorno il capitalismo ha dimostrato e dimostra di saper sopravvivere e come alle contraddizioni, a quelle contraddizioni che secondo Marx invece appunto con la teoria del soggetto rivoluzionario potevano essere, come dire, far lievitare per un progetto rivoluzionario. Invece la storia, a loro avviso, l'avviso dei francofortesi, è bloccata appunto nella formula del capitalismo di Stato che annienta in qualche modo, che impedisce alle contraddizioni di esplodere, e lo fa nella forma del totalitarismo o anche nella forma del capitalismo di Stato democratico, che è democratico più sulla facciata che in realtà, perché grazie agli apparati di Stato, grazie all'ideologia, grazie anche alla cultura, ma non solo, e ai rapporti di forza e alla repressione, riesce a mantenere comunque invariato e perenne uno stato di soggiogazione, ecco, di subalternità della popolazione.
È curioso notare l'ordine in cui sono stati presentati i testi nel volume. Prima, numerose conversazioni del 1956, una data che non può non colpire, anno del famoso rapporto Khrushchev che sconvolse il mondo comunista rivelando i crimini di Stalin, e poi due brevi frammenti risalenti al 1939. Come mai i testi sono stati inseriti in quest'ordine, Nicola Emery?
Ma diciamo, la cosa davvero curiosa è la datazione di questi testi, che appunto rispetto all'edizione inglese e all'edizione francese che disponiamo di verso un nuovo manifesto, fanno a mio modo di vedere un salto di qualità, perché in quelle edizioni, per chi le conosce, si parla di una sorta di jam session filosofica acontestualizzata, no? Senza nessun riferimento temporale. La mia scommessa, come cerco di sviluppare nel lungo saggio introduttivo che precede i testi che lei ha menzionato, è quella appunto di collocare le date in chiave storica. Ho già menzionato il 39, anno cruciale appunto di crisi e di shock, perché è l'inizio poi del conflitto mondiale, oltre di quello scellerato patto di cui ho detto. Ma il 56, di nuovo, perché i francofortesi si chinano di nuovo, vogliono in qualche modo ritornare a Marx? Proprio perché il comunismo ufficiale, con la destalinizzazione, col 20° congresso del Partito Comunista, comincia a inclinarsi, no? E questo è l'importante, vedere come vi sia un progetto comunque di dialogo a distanza con forze politiche. Tanto è vero che un passaggio importante concerne la cultura italiana, ma Adorno e Horkheimer allora erano in stretto dialogo con Renato Solmi e altri, Raniero Panzieri e altri grandi intellettuali italiani attivi alle Einaudi, no? Dove, tra l'altro, nel gruppo dove c'era anche Italo Calvino, e si dicono nelle conversazioni: ma forse questo manifesto potrebbe suscitare l'interesse in Italia del Partito Comunista Italiano. Non a caso pochi mesi dopo esce quel manifesto dei 101 in cui i comunisti italiani, una parte dei comunisti italiani, cominciano a prendere le distanze, no? dal modello sovietico, e a riconoscere, dopo i fatti e la rivolta d'Ungheria duramente represso dai sovietici, che forse essere comunisti e essere contro i russi è una strada possibile, era una strada possibile. Ecco, questa è la scommessa, no? Essere comunisti ma non essere dalla parte del comunismo stalinista sovietico repressivo. Questa era un po' l'idea, no? E il successo che Adorno e Horkheimer immaginano che la conversazione avrebbe potuto avere, cercava proprio un varco entro questi spazi di alternativi, dove sarebbe nata poi la nuova sinistra, in sostanza, no? Ho fatto il nome di Raniero Panzieri.
Sul retro della copertina c'è una citazione di Adorno che dice: ci vogliono convincere che la natura umana pone dei limiti all'utopia, ma è falso. Esiste la possibilità di una realtà senza catene. Subito sotto una citazione di Horkheimer: a lungo termine le cose non possono cambiare, c'è sempre la possibilità della regressione. Quindi da idee ci pare così opposte, sembrano quasi un utopista e un pessimista a confronto. Come procedevano le loro conversazioni? C'erano punti di disaccordo, immagino.
Ma guardi, appunto il testo a mio modo di vedere è splendido perché è estremamente dialettico, non chiuso, non finito, e questa è una virtù, nulla di sistematico, è un po' come ascoltare un brano di dodecafonia, insomma non c'è un principio tonale, una gerarchia appunto attorno a un principio tonale, ma c'è uno scambio dialettico vivo come il pensiero, e soprattutto quando tocca questi temi fondamentali, quello della prassi e quello della teoria, ad esempio, deve articolarsi fra un detto e un non detto. Beh, pensiamo ai dialoghi socratici, insomma qualche modello in filosofia di contrapposizione dialogica, dialettica forte lo abbiamo, e credo che sia un forte merito di questo testo procedere appunto in questa maniera, anche per salti. Poi alle loro spalle c'è il grande rapporto con Walter Benjamin, che nel 39 non a caso termina le sue tesi sulla filosofia della storia, uno dei testi principali della nostra cultura novecentesca, rifacendo a suo modo le tesi su Feuerbach di Marx, no? Dunque c'è questo rifare Marx con variazioni, con un principio appunto di variazione continua, e questo mi sembra molto interessante. E poi c'è il rapporto fra pessimismo e ottimismo, può essere anche un'altra chiave. Il pessimismo di Horkheimer è molto segnato da Schopenhauer, un autore che l'ha formato, insomma in qualche modo le letture di Schopenhauer sono state fondamentali per Horkheimer sin da subito, Adorno forse meno, ma c'erano anche altre fonti che valgono per lui, quella di Benjamin in primo luogo, quella di Walter Benjamin di cui Adorno era grande amico.
Allora, il nuovo manifesto ad opera di Theodor Adorno e Max Horkheimer, abbiamo anche visto un po' le fonti, le letture di questi due grandi intellettuali filosofi, è appena uscito nelle librerie in lingua italiana, l'ha pubblicato Castelvecchi con il titolo Verso, un nuovo manifesto, l'ha curato il filosofo Nicola Emeri, presidente della Fondazione Max Horkheimer, e ne ha parlato con noi oggi, quindi grazie mille, a risentirci presto.
A voi, arrivederci.
A presto.